RKC presenta il culto alla collina Govardana. Mentre si svolgeva ancora l'episodio dei Brahmana troppo assorti nel compimento dei sacrifici vedici, Krishna e Balarama videro che i pastori di Vrindavana stavano preparando un sacrificio analogo per soddisfare il re dei pianeti celesti, Indra, che ha il compito di fornire le acque agli esseri viventi. Il Chaitanya Charitamrita afferma che un devoto di Krishna deve essere fermamente convinto che il semplice impegno nella coscienza di Krishna, nel sublime servizio d'amore al Signore, lo libera da ogni altro obbligo. Il puro devoto di Krishna non ha alcun bisogno di osservare le prescrizioni rituali dei Veda, e neppure il culto di qualche deva, perché, come devoto del Signore, si intende che ha già eseguito tutti i riti vedici e reso culto ai deva. Il semplice fatto di compiere riti vedici o adorare i deva non permette lo sbocciare del servizio di devozione a Krishna, mentre chi è completamente assorto nel servizio al Signore ha già concluso con le pratiche raccomandate dai Veda. Nel desiderio di stabilire l'esclusività del servizio di devozione durante il suo soggiorno a Vrindavana, Krishna ordinò ai suoi devoti di porre termine a queste attività dei pastori. Essendo Dio la persona suprema e onnisciente, egli sapeva bene quale fine si proponevano i pastori con questo sacrificio, ma per formalità domandò con grande rispetto e sottomissione agli anziani come Maharaj Nanda e altri. «Caro padre, vedo che tutti sono affaccendati a preparare un grande sacrificio. Ti prego, dimmi quale ne sarà il frutto e a chi sarà destinato. Spiegami come si svolgerà e qual è il fine di questo sacrificio, perché sono ansioso di conoscerne la procedura». Convinto che il ragazzo non potesse comprendere le complessità dell'esecuzione dello yagya, il sacrificio, Nanda Maharaj rimase silenzioso. Ma Krishna insistette. «Caro padre, non ci sono segreti per coloro che sono liberati e franchi. Poiché sono sempre aperti con tutti, essi non considerano mai nessuno come amico o nemico. E perfino quelli che non possiedono questa virtù non hanno segreti per la famiglia e gli amici. Come potresti dunque non farmi partecipe del tuo segreto? In questo mondo tutti gli uomini sono impegnati in azioni interessate, ma mentre alcuni conoscono la natura di questi atti e i loro risultati, altri li compiono ignorando tutto del loro scopo e delle loro conseguenze. I primi, poiché agiscono in piena conoscenza, raccolgono pienamente il frutto dei loro atti, ma i secondi, nella loro ignoranza, non ottengono risultati così perfetti. Rivelami dunque il fine del sacrificio che ti appresti a compiere. Sono le ingiunzioni vediche che lo esigono o si tratta soltanto di una cerimonia popolare? Per favore, fammi conoscere i particolari di questo sacrificio. Di fronte all'insistenza di Krishna, Maharaj Nanda rispose: «Mio caro figlio, questa cerimonia è più che altro tradizionale, poiché è la misericordia del re Indra che ci accorda le piogge, poiché le nuvole sono sue rappresentanti e poiché l'acqua c'è necessaria. Occorre mostrare un po' di gratitudine al maestro della pioggia, a Maharaj Indra. I nostri preparativi sono destinati a soddisfarlo e a ricambiarlo per la sua grande bontà nel mandarci tante nuvole cariche di pioggia abbondante, che impedisce ai nostri campi di rimanere sterili. L'acqua è essenziale, altrimenti come far prosperare le fattorie e produrre i cereali? Senza pioggia ci sarebbe impossibile vivere. L'acqua è necessaria anche per condurre a buon fine le cerimonie religiose, per lo sviluppo economico e infine per la liberazione. Perciò occorre perpetuare la tradizione di queste cerimonie, se le trascuriamo per cupidigia o per avidità o per paura. Senz'altro più nulla andrà bene. Allora Krishna, Dio, la Persona Suprema, di fronte a suo padre e a tutti gli abitanti di Vrindavana, parlò in modo da rendere furioso Indra, il re dei pianeti celesti. Infatti Shri Krishna suggerì agli abitanti di Vrindavana di abbandonare il loro sacrificio, e per due ragioni. La prima è che non c'è alcun bisogno, come insegna la Bhagavad Gita, di adorare i Deva per ottenere qualche beneficio materiale, perché tutti i risultati di questa adorazione sono effimeri e interessano solo gli uomini di minore intelligenza. La seconda è che ogni risultato, del resto effimero, che deriva dall'adorazione dei Deva, è sanzionato in realtà dal Signore Supremo. Tutto questo è spiegato con chiarezza nella Bhagavad Gita. Ogni beneficio ricevuto dai Deva proviene in realtà da Dio, la Persona Suprema. Senza il suo consenso nessuno può offrire un qualsiasi beneficio. Ma sotto il dominio della natura materiale può succedere che i Deva diventino orgogliosi della loro posizione elevata e, credendo di essere i più importanti, si sentano autorizzati a dimenticare la supremazia del Signore. Lo Srimad Bhagavatam rivela chiaramente che era intenzione di Krishna scatenare la collera del re Indra con le sue parole. Disceso in questo mondo per annientare gli esseri demoniaci e proteggere i suoi devoti, Krishna pensò bene di dare una lezione al re Indra, che era sì un bhakta, ma che aveva assunto un atteggiamento troppo arrogante. Egli cercò dunque di provocare la sua collera, chiedendo di sospendere l'Indra Puja che i pastori di Vrindavana si apprestavano a compiere. Con questo disegno in mente, Krishna parlò come se fosse un ateo fautore della filosofia del Karma Mimamsa, filosofia che rifiuta l'autorità suprema del Signore, sostenendo che se una persona svolge bene il suo lavoro, sarà sicura di ottenerne i risultati. E anche se ci fosse un Dio che accorda all'uomo i frutti dei suoi atti interessati, che bisogno ci sarebbe di adorarlo, quando egli sarebbe in qualche modo costretto dal lavoro dell'uomo, senza cui non potrebbe accordare buoni risultati? Meglio concentrarsi sul proprio dovere invece di adorare un Deva o Dio, sostiene il Karma Mimamsa. Così facendo, l'uomo non mancherà di raccogliere i frutti attesi. In base a questi principi, Shri Krishna disse a Nanda Maharaj: Caro padre, non penso che tu abbia bisogno di offrire un culto a qualche deva, perché i tuoi lavori agricoli siano fruttuosi. Ogni essere vivente nasce nelle condizioni dettate dal suo karma passato e lascia poi il corpo per scontare il suo karma presente. In altre parole, come ciascuno è nato in una determinata specie secondo i suoi atti passati, così la sua esistenza futura sarà determinata dagli atti compiuti in questa vita. I diversi gradi di felicità e sofferenza materiale, le comodità o i disagi che l'essere deve conoscere, derivano dalle attività che egli compie nelle sue differenti vite. Nanda e gli altri anziani replicarono che nessuno può ottenere buoni risultati con la sola forza dei propri atti materiali, se trascura di soddisfare i principali deva. E questo è vero. Infatti non è raro che un'eccellente cura da parte di un medico altamente qualificato si riveli del tutto inefficace e il malato muoia. Non sono le cure o i tentativi del medico a garantire la guarigione del paziente. Occorre la mano del Signore perché ciò avvenga. Similmente, le premure di un padre e di una madre verso il figlio non garantiscono la sua felicità materiale. Infatti succede talvolta che i ragazzi scivolino verso la delinquenza o muoiano nonostante tutta l'attenzione dei genitori. Dunque, le cause materiali non sono sufficienti ad assicurare i risultati operati, se non subentra la sanzione di Dio, la persona suprema. Perciò, Nanda Maharaj sostenne che per ottenere dei risultati soddisfacenti dal loro lavoro, i pastori di Vrindavana dovevano soddisfare Indra, il Deva maestro delle piogge. Ma Sri Krishna confutò l'argomento spiegando che i Deva accordano i risultati soltanto a coloro che osservano i doveri prescritti e non agli altri, a cui i Deva non possono accordare nulla. Essi dipendono dunque dall'esecuzione del dovere e non hanno una totale libertà nella distribuzione di benefici. «Caro padre», disse Sri Krishna, «perché vuoi rendere culto al Deva Indra quando ognuno, prima o poi, otterrà i risultati del proprio lavoro? Possiamo vedere come ciascuno svolga un'attività secondo le proprie tendenze naturali, ed è la natura di questa attività che determina i frutti raccolti dagli esseri, sia che essi siano uomini o Deva». Sono soltanto le attività a determinare se l'essere assumerà un corpo superiore o inferiore, se avrà tendenza a crearsi nemici o amici, o a suscitare negli altri un sentimento neutrale. Ognuno dovrebbe occuparsi dei doveri dettati dalle sue tendenze naturali e non lasciarsi sviare dall'adorazione dei Deva, i quali saranno soddisfatti da un'esecuzione appropriata del dovere. Perché dunque offrire un culto ai Deva? Piuttosto svolgiamo con cura i nostri doveri prescritti, e questo è l'unico modo per conoscere la felicità. Colui che non svolge bene i suoi doveri è come una donna senza castità. Per i Brahmana il dovere prescritto è lo studio dei Veda, per gli Kshatriya la protezione dei cittadini, per i Vaishya l'agricoltura, la protezione della mucca e il commercio. E per i Sudra il servizio ai Varna superiori, Brahmana, Kshatriya e Vaisya. E poiché noi apparteniamo alla comunità Vaisya, il nostro dovere è l'agricoltura, lo scambio dei prodotti della terra, la protezione della mucca e le finanze.
sul corpo abbracciato.
Krishna spiegò queste cose a suo padre. Si identifica con la comunità Vaisya perché suo padre, Nanda Maharaj, protegge numerose mucche di cui Krishna stesso si prende cura. Egli elenca le quattro occupazioni proprie del Vaisya, cioè l'agricoltura, il commercio, la protezione della mucca e le finanze. I Vaisya possono dedicarsi all'una o all'altra di queste attività, ma gli uomini di Vrindavana si occupano soprattutto della protezione della mucca. Krishna disse ancora a suo padre: la manifestazione cosmica deve la sua esistenza all'azione dei triguna, virtù, passione e ignoranza, che costituiscono dunque le cause della creazione, del mantenimento e della distruzione di ogni cosa manifestata. Le nuvole si formano sotto l'azione della passione, ed è dunque a questo guna che noi dobbiamo la pioggia. Caduta la pioggia, gli esseri godono del suo risultato, la prosperità agricola. Che cosa c'entra il re Indra in tutto questo? Anche se voi non lo soddisfate, che cosa può fare lui? Da lui non viene alcun beneficio specifico. E anche se fosse, Indra non lascia forse cadere la pioggia anche sull'oceano dove non è di alcuna utilità? Se manda l'acqua sull'oceano come sulla terra, significa che il suo gesto non dipende dall'adorazione che gli offriamo. Quanto a noi, non occorre che ci spostiamo in un'altra città o in un altro villaggio, o addirittura in un altro paese. Numerosi palazzi sorgono nelle città, ma noi siamo felici di vivere qui nella foresta di Vrindavana. Il nostro legame privilegiato è con la collina Govardhana, con la foresta di Vrindavana e niente più. Perciò, caro padre, ti chiedo di iniziare un sacrificio destinato a soddisfare i Brahmana del luogo e la collina Govardhana. E dimentichiamoci di questo Indra. Queste parole, Nanda Maharaj rispose: mio caro figlio, poiché me lo chiedi, inizierò un altro sacrificio destinato ai Brahmana del luogo e alla collina Govardhana. Ma per il momento dobbiamo compiere l'Indra Puja, il sacrificio a Indra. Ma Krishna non si arrese. Caro padre, perché ritardare le cose? Il sacrificio che hai deciso di compiere per Govardhana e per i Brahmana locali richiede lunghi preparativi. Meglio approfittare dei preparativi e degli accessori già pronti per l'Indra Yagya e soddisfare subito la collina Govardhana e i Brahmana del luogo. Maharaj Nanda finì col cedere. Quindi i pastori chiesero a Krishna come desiderava che si svolgesse il Yagya. E il Signore diede le seguenti direttive. Cucinate tante differenti preparazioni coi cereali e ghee già pronti per il Yagya. Cucinate riso, dal, halava, pakora, puri, laddu e tutti i tipi di dolci fatti con latte, come il riso al latte, le palline dolci, i sandesh e i rasgulla. E per cantare gli inni vedici e offrire oblazioni al fuoco, invitate tutti i brahmana eruditi, a cui offrirete in carità ogni tipo di cereali. Decorate poi tutte le mucche e nutritele abbondantemente. Date quindi del denaro in carità ai Brahman. Quanto agli animali inferiori come i cani e agli uomini di bassa condizione come i Chandala, cioè gli uomini di quint'ordine considerati intoccabili, offrite anche a loro un sontuoso prasada. Dopo aver nutrito le mucche con erba tenera, iniziate senz'altro il sacrificio del Govardhana Puja, e tutto ciò mi darà grande soddisfazione. Con queste indicazioni, Sri Krishna offre un quadro quasi completo dell'economia della comunità Vaisya. In ogni comunità della società umana e del regno animale, ognuno ha un ruolo da svolgere. Ogni essere dovrebbe cooperare con gli altri per il beneficio della società intera, che non include soltanto gli esseri mobili, ma anche quelli immobili come le montagne, le colline e la terra. Con la produzione di cereali, la protezione delle mucche, il trasporto dei prodotti quando necessario e l'attività finanziaria, la comunità Vaisya si rende responsabile del progresso economico della società. Le parole di Krishna ci insegnano che perfino gli animali meno importanti, come i gatti e i cani, non devono essere trascurati, sebbene la protezione della mucca occupi il primo posto. Similmente i Chandala, o intoccabili, non devono essere dimenticati dai gruppi superiori della società. Ogni essere ha la sua importanza. Alcuni però sono direttamente responsabili del progresso della società umana, mentre altri lo sono in modo più indiretto. Ma quando regna la coscienza di Krishna, ognuno troverà ciò che rappresenta per lui il più alto beneficio. Il sacrificio detto Govardhana Puja è osservato anche nel movimento per la coscienza di Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu ha spiegato che poiché Krishna è degno di adorazione, altrettanto lo è la sua terra, Vrindavana e la collina Govardhana. Sri Krishna stesso afferma che il Govardhana Puja deve essere situato sullo stesso piano dell'adorazione della sua persona. Da quel giorno il Govardhana Puja è sempre stato celebrato col nome di Annakuta. E per quell'occasione in tutti i templi di Vrindavana e dei dintorni si preparano enormi quantità di cibo, che viene poi distribuito abbondantemente a tutta la popolazione. Talvolta il cibo è gettato alle folle e tutti lo raccolgono da terra e lo assaporano con grande soddisfazione. Se ne deduce che il prasada, il cibo offerto a Krishna, non diventa mai sporco o contaminato, neanche se cade per terra. Vi ricordo che anche noi qui a Villa Vrindavana e in tutti i templi dell'ISKCON qui in Italia e anche in tutto il mondo stiamo celebrando il Govardhana Puja. Per castigare Indra, che era troppo orgoglioso della sua posizione di sovrano dei pianeti celesti, Dio, la persona suprema, Shri Krishna, consigliò ai pastori di non compiere più l'Indra Yagya e di iniziare invece il Govardhana Puja. Gente semplice e onesta, i pastori, guidati da Nanda Maharaj, accettarono la proposta di Krishna e seguirono fin nei minimi particolari i suoi consigli sul compimento del sacrificio. Offrirono un culto a Govardhana e girarono intorno alla collina. Ancora oggi la tradizione vuole che nel giorno del Govardhana Puja gli abitanti di Vrindavana si vestano sontuosamente e si radunino vicino alla collina per offrirle la loro adorazione prima di girarla intorno insieme con le loro mucche. Come era desiderio di Shri Krishna, Nanda Maharaj e i pastori invitarono i brahmana eruditi e aprirono la cerimonia di adorazione della collina Govardhana col canto degli inni vedici e l'offerta di prasada. Gli abitanti di Vrindavana si riunirono, decorarono le mucche e le nutrirono con erbe tenere, quindi, preceduti dalle loro bestie, presero a girare intorno alla collina. Mentre le gopi, vestite con sfarzo e sedute su carri trainati da buoi, cantavano le glorie dei divertimenti di Krishna. I brahmana, giunti per svolgere il ruolo dei sacerdoti nel Govardhana Puja, offrirono le loro benedizioni ai pastori e alle loro spose, le gopi. Quando tutto fu pronto per la cerimonia, Krishna assunse una forma gigantesca e dichiarò agli abitanti di Vrindavana di essere lui stesso la collina Govardhana, volendo così convincere i Bhakta che la collina Govardhana e lui stesso non sono che uno. Poi si mise a mangiare tutto il cibo preparato per l'offerta Govardhana. Ancora oggi la gente rispetta Krishna nella collina Govardhana. I grandi devoti del Signore raccolgono delle pietre di Govardhana per adorarle come la murti di Krishna nei templi. L'adorazione di una pietra di Govardhana e l'adorazione della murti sono sullo stesso piano. In mezzo agli abitanti di Vrindavana, Krishna offrì il suo omaggio a Govardhana e all'enorme forma di se stesso che stava mangiando la Govardhana. Che stava mangiando le offerte destinate alla collina ed esclamò: guardate, la collina Govardhana ha assunto questa forma gigantesca e ci mostra i suoi favori accettando tutte le nostre offerte. Poi soggiunse: nessuno sarà felice se trascurerà di osservare il Govardhana Puja come lo conduco io personalmente. Anzi, chi non rispetterà questo dovere prescritto del Govardhana Puja verrà morsicato dai numerosi serpenti che vivono sulla collina e morirà. Tutti gli abitanti di Vrindavana e dintorni devono rendere culto a questa collina come io prescrivo, se desiderano assicurare la loro prosperità e quella delle loro mucche. Così tutti gli abitanti di Vrindavana, compiendo il sacrificio del Govardhana Puja, seguirono le istruzioni di Krishna, il figlio di Vasudeva. Poi ognuno riprese la strada verso casa.
Pioggia torrenziale su Vrindavana. Questo è il titolo del capitolo 25 del libro di Krishna e si riferisce a un divertimento del Signore, un passatempo che Krishna svolge per dare degli insegnamenti a Indra, che è un essere celeste, un Deva che, come abbiamo visto, si era fatto prendere un pochino dall'orgoglio. E ovviamente questi insegnamenti sono rivolti a tutti noi, anche a tutte quanti le parti e particelle del Signore che, diciamo, ascoltando le attività trascendentali del Signore e anche quello che sono i suoi insegnamenti attraverso il suo esempio, attraverso i, diciamo, quello che sono le sue gesta eroiche, che sono sempre tese al dare un beneficio ai suoi devoti, una protezione, e anche dare degli insegnamenti alle anime condizionate e anche annientare la mentalità demoniaca delle persone che hanno sviluppato una mentalità demoniaca, cioè di volersi mettere al posto di Krishna, di sviluppare quell'orgoglio, quel principio di entrare in competizione con Dio. E in questo caso Indra aveva sviluppato questa vanagloria e in un modo o nell'altro ora si sfoga gettando questa pioggia torrenziale in questa località di Vrindavana, dove 5.000 anni fa il Signore Krishna era presente insieme a tutti i suoi intimi associati, compagni, come i pastorelli, come le gopi, come tutti gli abitanti di Vrindavana, e i parenti di Krishna, i genitori, gli amici, chi aveva una relazione amichevole, chi aveva una relazione di servitore, chi una relazione di fratellanza, una relazione di parentela, chi aveva una relazione addirittura con Krishna di amore puro, amore, affetto coniugale addirittura, che è la più elevata fra tutte le relazioni che si possono avere con il Signore Supremo. E Srila Prabhupada, in questo capitolo, che è un riassunto della stessa storia, lo stesso racconto che si trova nel decimo canto, ci dice che quando Indra capì che era stato l'ordine di Krishna a far interrompere ai pastori di Vrindavana questo sacrificio che era destinato a lui, si sentì invadere da una feroce collera contro gli abitanti di Vrindavana, che erano guidati da Nanda Maharaj. Pur sapendo che erano perfettamente e personalmente protetti da Krishna, Indra comunque si inferocì contro tutti loro in una maniera tale che aveva deciso addirittura di uccidere tutti. E che cosa fece Indra allora? Indra, che è il maestro di tutte le nuvole, fece appello alla nuvola più potente, che è praticamente la regina di tutte queste nuvole, diciamo è il capo, il comandante, possiamo dire, la nuvola principale, che è una nuvola mobilizzata specialmente per la distruzione dell'intera manifestazione cosmica. E questa nuvola potentissima, che si chiama Samvartaka, lui le intimò di andare sopra Vrindavana e inondare tutta quella regione con un flusso torrenziale, in modo da annegare tutti e farla finita una volta per tutta con secondo Indra, appunto, lui si sentiva offeso, come è già stato spiegato, era stato toccato proprio nel suo orgoglio e voleva distruggere tutti, non voleva sapere più niente di nessuno, si sentiva profondamente offeso e, posseduto da un sentimento demoniaco, si sentiva la persona suprema e onnipotente. Infatti basta che gli Asura acquistino potenza, anche se in effetti lui era un Deva, però ora qui sta manifestando dei sentimenti di Asura, sentimenti demoniaci. Indra era stato posseduto da questo tipo di malvagità. Basta che gli Asura acquistino un po' di potenza perché subito si sentano in grado di sfidare il Maestro Supremo, il Signore Sovrano. Non è che Indra fosse un Asura, ma l'orgoglio della sua posizione materiale lo spinse a lanciare una sfida al Maestro Supremo. Almeno per un momento si credette potente quanto Krishna. «Ma guarda che impudenza questi abitanti di Vrindavan!» esclamò. «Semplice gente di foresta! Ma incantati dalla presenza di quel loro amico Krishna, un comune essere umano, ecco che hanno il coraggio di sfidare i Deva!» «Gli adoratori dei Deva per lo più non sono molto intelligenti», precisa Krishna nella Bhagavad Gita, aggiungendo che occorre lasciare ogni altra forma di adorazione per concentrarsi esclusivamente sulla coscienza di Dio, di Krishna. Vediamo che qui Indra veramente aveva superato tutti i limiti e aveva sviluppato proprio la tendenza e il senso di controllo come se lui fosse stato Dio, e quindi aveva proprio superato tutti i limiti e si era fatto prendere dalla collera, dall'orgoglio, e non manifestava più qualità divine, ma stava manifestando addirittura qualità assuriche, demoniache. Allora il Signore Krishna cosa succede qui? Che Indra maledisse la decisione di tutti gli abitanti di Vrindavana e disse: soffriranno nell'abisso dell'esistenza materiale questi abitanti di Vrindavana per avere disdegnato l'autorità dei Deva, saranno tutti sconfitti, saranno tutti seppelliti dalla mia collera, ci saranno torrenti d'acqua, ci saranno dei naufragi incredibili, tutti saranno sommersi dalle acque, l'acqua verrà giù a torrenti e invaderà tutte le terre, tutto sarà sommerso dall'acqua e non rimarrà più nessun superstite. Questa era la mentalità che stava sviluppando Indra. Perché hanno abbandonato i sacrifici ai Deva, non possono attraversare l'oceano delle sofferenze materiali con i loro innumerevoli scogli. Si sentiva praticamente come se fosse Dio lui. I pastori di Vrindavana hanno rifiutato la mia autorità su consiglio di quel bel parlatore di nome Krishna. Vediamo come proprio Indra qui perde proprio l'intelligenza, anche addirittura confuso completamente, non riesce più a distinguere neanche la persona suprema e scambia Krishna per un bambino comune. Un bambino questo Krishna, ma per aver riposto la loro fede in lui, essi hanno scatenato in me una collera tremenda. Allora Indra a quel punto ordina dunque a questa nuvola tremenda, questa generale di tutte le nuvole, una nuvola potentissima, di devastare la prosperità di Vrindavana. Soggiunse ancora Indra, questo re dei pianeti celesti, questo potentissimo essere celeste, che però si era fatto prendere dall'orgoglio materiale, scambiando il Signore Supremo Krishna per un semplice pastorello di villaggio, per un bambino qualunque. Troppo orgogliosi, disse, della loro opulenza materiale, soggiunse, gli uomini di Vrindavana ripongono una fiducia esagerata quel loro minuscolo amico Krishna, quel puerile chiacchierone, perfettamente ignorante, che si ritiene un dotto di leggi cosmiche. Qui Indra addirittura commette delle offesine anche nei confronti del Signore, vediamo proprio come si mette in una posizione veramente pericolosa ora Indra addirittura. Sta criticando addirittura il Signore Supremo, ovviamente completamente preso dall'illusione e dalla confusione, e non era cosciente che davanti a lui c'era la suprema personalità di Dio, che non è differente dalla sua forma di Vishnu, l'illimitato, l'onnipotente. L'hanno preso troppo sul serio questo Krishna, perciò meritano un castigo. Che la nuvola Samvartaka inondi le loro terre, che siano distrutti loro e le mucche fino all'ultimo. Quindi addirittura qui sentimenti proprio di cattiveria. Si trovava veramente in difficoltà qua questo essere celeste, potentissimo, Indra, che nonostante sia una persona così influente nei pianeti celesti, è proprio il re di tutta la situazione planetaria superiore, quindi tutti i pianeti paradisiaci, lui li governa tutti con il suo splendore, con la sua forza, con la sua opulenza, con il suo carisma, ma vediamo che dovuto a questa offesa commessa nei confronti del Signore Supremo perde tutte le sue buone qualità, addirittura diventa... mette nella posizione di offendere il Signore Supremo. Questo è un insegnamento per tutti noi anche, anche se noi non siamo sicuramente, non possediamo questa opulenza, questo grande senso di controllo e potenza del Signore Indra, dobbiamo sempre comunque stare attenti a non offendere mai, per nessun motivo, il Signore Supremo. Perché anche se in effetti il Signore Supremo non si offende mai quando viene offeso da qualcuno, però i suoi devoti, i devoti del Signore, diventano molto disturbati da questa cosa e intervengono a volte molto seriamente per proteggere il loro amato Signore. Però succede anche che talvolta, come in questo caso, il Signore può intervenire per diciamo dare una possibilità a questo devoto di rifarsi. Può succedere che questo devoto misto, diciamo, devoto con ancora dei sentimenti materiali, come diciamo la maggior parte anche delle persone che si avvicinano alla coscienza di Krishna, non hanno ancora sviluppato la perfezione della pratica spirituale, che in effetti si riferisce a un devoto di prima categoria, un devoto di primo livello, un Uttama Bhakta, come per esempio Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Quindi un devoto, diciamo, che ancora nel cuore dei sentimenti materialistici può cadere in questo tipo di pericolo di offendere il Signore Supremo o i suoi devoti. E entrambe le offese sono molto pericolose, possono farci cadere anche dalla piattaforma del servizio devozionale. Quasi sicuramente si cadrà dal livello spirituale e si scenderà di nuovo nelle attività per il tese alla gratificazione dei sensi dovuti alle reazioni di queste offese, a meno che non ci si poi penta, non ci si riprenda, non si riesca a riprenderci con offerte di omaggi specifici al Signore Supremo e anche alle persone che sono state offese. Ma in questo caso Indra, vediamo, è completamente convinto di uccidere tutti gli abitanti di Vrindavan, quindi si sta macchiando di una seria offesa, e vedremo ora come riuscirà Signore a diciamo aiutarlo e farlo ritornare in sé. Raddrizzando completamente questo senso di orgoglio che era nato in Indra dovuto al fatto di essere il capo di tutto l'universo, in particolare i pianeti celesti, aveva pensato in maniera sottile di essere più potente di Dio. Risulta evidente qui che nei villaggi o fuori dalle città in genere il benessere degli abitanti dipende dalle mucche, e quando queste vengono abbattute tutta la popolazione perde la ricchezza e la felicità. Quindi Indra voleva uccidere Non solo tutti i loro pastorelli, ma anche tutte le mucche volevo uccidere. Tutti, tutto quanto, tutto sommerso dalle acque. All'ordine del re Indra di andare sopra Vrindavana, la nuvola Samvartaka e le sue compagne indietreggiarono di fronte a quell'impresa. Ma Indra le rassicurò: andate avanti, io vi seguirò sul mio elefante in compagnia di violente bufere. Scatenerò tutta la mia potenza per punire questi impudenti degli abitanti di Vrindavana. Non si rendeva conto di avere davanti a sé tutti i compagni intimi del Signore Supremo, quindi puri devoti, molto elevati, e il Signore Supremo stesso. Quindi si stava cadendo veramente in un grosso equivoco. Queste terribili nuvole fecero la loro comparsa sopra il villaggio di Vrindavana. Con tutta la loro forza e tutto il loro potere cominciarono a rovesciare piogge ininterrotte, fulmini e tuoni che succedevano senza fine, il vento che infuriava con violenza e la pioggia cadeva incessante, simili a tante frecce aguzze. Piogge, vento, vento, pioggia incessante, simile a tante frecce aguzze. Senza tregua queste nuvole riversavano le loro acque in trombe larghe come pilastri, e ben presto l'intera terra di Vrindavana fu inondata, tanto che già non si distinguevano più le terre alte da quelle basse. Tutte quelle terribili nuvole fecero la loro comparsa sopra Vrindavana. Con tutta la loro forza, tutto il loro potere, cominciarono a rovesciare piogge ininterrotte. Senza tregua. Ben presto l'intera terra di Vrindavana fu inondata, tanto che già non si distinguevano più le terre alte da quelle basse. La situazione diventava sempre più grave, soprattutto per gli animali. Ingenti raffiche di vento accompagnavano le piogge. Tutte le creature di Vrindavana, irrigidite dal freddo, presero a tremare. cadendo altra speranza di salvezza, si strinsero tutti intorno a Govinda per prendere rifugio ai suoi piedi di loto. Le mucche, soprattutto intirizzite dalle piogge torrenziali, chinarono la testa e, riparando col proprio corpo i loro poveri vitelli, avanzarono verso il Signore Supremo per rifugiarsi ai suoi piedi di loto. Allora tutti insieme gli abitanti di Vrindavana si appellarono a Sri Krishna con una preghiera. Caro Krishna, tu che sei onnipotente e pieno d'affetto verso i tuoi devoti, per favore, proteggici in questo momento. Abbiamo già tanto sofferto per le persecuzioni del furioso Indra. Indra, Krishna, scusate, capì che Indra, privato dell'onore del sacrificio, aveva reagito opprimendo Vrindavana con una pioggia mista a grandine furiosa e a venti scatenati, tutte intemperie perfettamente fuori stagione. Non c'era dubbio quindi che si trattava proprio di un'esibizione sfrenata della collera di Indra. Ascoltando pioggia torrenziale su Vrindavana. alle loro preghiere, Indra, Krishna capì che Indra, privato dell'onore del sacrificio, aveva reagito opprimendo Vrindavana con una pioggia mista a grandine furiosa. Non c'era dubbio, si trattava proprio di un'esibizione sfrenata della collera di Indra. Krishna concluse: questo Deva, che si considera supremo, ha fatto sfoggio del suo grande potere, ma la mia risposta sarà degna della mia posizione. Insegnerò che sono io il Signore di tutto ciò che esiste e che non è Lui a dettare legge nell'universo. Gli raddrizzerò quell'orgoglio ingiustificato che trae dalla sua potenza. I Deva sono miei devoti, perciò non possono dimenticare la mia supremazia. Ma per qualche motivo Indra si è insuperbito del suo potere materiale e si comporta ora come un pazzo. Farò in modo che si liberi presto dal suo vano orgoglio. Proteggerò i miei puri devoti di Vrindavana, che ora dipendono totalmente dalla mia misericordia, e li salverò tutti con i miei poteri soprannaturali. Così pensando, Sri Krishna sollevò subito con una mano la collina Govardhana, come un bambino coglie un fungo, rivelando così uno dei suoi divertimenti più celebrati. Poi si rivolse ai suoi devoti: cari fratelli, caro padre, cari abitanti di Vrindavana, venite a ripararvi sotto la collina Govardhana, che ho sollevato per farvi un ombrello. Non abbiate paura che la collina cada dalla mia mano. Le piogge sferzanti e il vento impetuoso vi hanno già fatto soffrire abbastanza. Perciò ho sollevato questa collina, ombrello gigantesco, che vi riparerà e per il momento vi allevierà da ogni disagio. Venite, venite sotto questa collina, non abbiate paura. Tornate a essere felici con i vostri animali sotto Govardhana. Assicurati da Sri Krishna, tutti gli abitanti di Vrindavana si misero sotto la collina Govardhana, avanzarono sotto la grande collina, ormai al sicuro insieme con i loro beni e le loro bestie. Per una settimana intera, gli uomini e gli animali di Vrindavana rimasero sotto la collina intera, senza sentire nemmeno per un istante la fame, la sete o altri disagi. Per l'estasi la collina si espanse, per essere stata toccata dalla mano del Signore, si espanse e fu in grado di proteggere tutti gli abitanti di Vrindavana. Essi erano semplicemente attoniti nel vedere Krishna che sosteneva la collina sulla punta del mignolo della sua mano sinistra. E quanto a Indra, il re dei pianeti celesti rimase sbalordito dalla natura eccezionale dei poteri soprannaturali di Krishna e la sua determinazione ne ricevette un colpo mortale. Subito egli richiamò tutte le nuvole e diede l'ordine di battere in ritirata. il cielo si schiarì e quando il sole brillò, di nuovo i venti impetuosi si acquietarono. Krishna, Dio, la persona suprema, ormai conosciuto come colui che sollevò la collina Govardhana, disse: cari pastori, ora potete ripartire con le vostre spose, i vostri figli e le mucche e le ricchezze. Tutto è finito, il diluvio è cessato e le acque dei fiumi in piena si sono ritirate. Dopo che gli uomini ebbero caricato sui carri i loro beni e lentamente si furono allontanati, seguiti dalle mucche, lasciando il luogo completamente sgombro, Krishna con grande cura rimise a posto la collina Govardhana come prima. Tutti gli abitanti di Vrindavana. Corsero verso di lui e lo abbracciarono in grande estasi. Le gopi, piene d'affetto per il Signore, gli offrirono del formaggio fresco. In questo formaggio si erano mischiate le loro lacrime e riversarono su di lui un flusso incessante di benedizioni. Madre Yashoda, Madre Rohini, Nanda Maharaj e Balarama, il potente tra i potenti, abbracciarono Krishna e, presi da un sentimento di affetto spontaneo, lo benedissero ancora ed ancora. Thank you. i pianeti celesti, Siddha Loka, Gandharva Loka e Charana Loka, i Deva manifestarono la loro piena soddisfazione, rovesciando sulla terra piogge di fiori e soffiando nelle conchiglie. Si sentivano le vibrazioni dei tamburi e gli abitanti di Gandharva Loka, ispirati da sentimenti divini, si misero a suonare i loro strumenti, i loro tambura, per il piacere del Signore. Ricordo che siete all'ascolto di RKC Radio Krishna Centrale, la radio dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Dio, la persona suprema, in mezzo ai suoi amici, alle sue bestie, tutti cari al suo cuore, ritornò a casa. Come d'abitudine, le gopi cantarono i divertimenti gloriosi di Sri Krishna, e nella loro voce c'era tutta la forza dei loro sentimenti, perché quel canto veniva dal cuore.